Grazie, grazie Massimo, buongiorno a tutti. È davvero un piacere, un onore essere qui. Questa mattina ho incrociato anche alcuni volti, quindi questo davvero, davvero mi ha fatto tanto piacere. Grazie anche ad Antonio, grazie a tutti i dirigenti della Confederazione dei Triari. E Massimo mi ha dato un tema tosto da trattare, il rapporto tra il postumanesimo, e cercherò senza alcuna pretesa di esaustività, e ci mancherebbe, a provare a definire che cosa vuol dire postumanesimo e il rapporto appunto tra questo e la libertà negativa, che è il paradigma, la cifra della modernità. Allora partiamo dall'inizio. Che cos'è il postumanesimo? È un'espressione, un termine che noi tante volte sentiamo nel dibattito, soprattutto di questi ultimi anni. Il postumanesimo descrive una fase. Vedremo che questa è una fase transitoria, una fase di mezzo, che noi stiamo purtroppo, ahimè, superando. Una fase culturale, dove per culturale intendo questa espressione a tutto tondo, in cui l'uomo, reinterpretando se stesso, mette in pericolo il nome della scienza, della tecnica, in nome di quelli che un filosofo molto lontano da noi, come Emanuele Severino, era un neoparmenideo, chiamava i nuovi immutabili, quelli che hanno preso il posto di Dio. Ecco, l'uomo allora reinterpreta se stesso e mette in pericolo, proprio alla luce della apparente felicità, dell'apparente benessere che gli danno la scienza e la tecnica, i nuovi immutabili, il proprio ruolo e la propria autopercezione. Vedremo che questa è una fase intermedia, una fase di mezzo, perché il postumano è l'anticamera del transumano e quindi della fine dell'umano. Ovviamente questa nuova percezione di se stessi ha una conseguenza, ha un prezzo da pagare, e cioè una nuova visione antropologica, una nuova visione dell'uomo, una visione decentrata, una visione decostruita. Dove lo vedete di più? Nell'intelligenza. Intelligere. Comprendere il reale, ma nel senso proprio vero, autentico di questa espressione che deriva dalla lingua latina, intelligere è comprendere dentro la cosa. Il pensiero coglie l'essere, coglie aristotelicamente diremo la sostanza e i suoi accidenti, penetra dentro il reale, non lo domina, ma penetra, cerca di comprenderlo, di coglierlo in tutte le sue sfumature. Questa è l'intelligenza dell'uomo. Intelligere. Però gradualmente, progressivamente, prima in maniera carsica, oggi invece in maniera drammaticamente sempre più evidente, questa intelligenza cede il passo a qualcosa di artificiale. Indipendentemente dalla versione forte o debole dell'intelligenza artificiale, su cui molto si potrebbe dire e molto si potrebbe scrivere, un'intelligenza che opera, ma che non penetra più le cose. Un'intelligenza come calcolo, un'intelligenza hobbesiana, potremmo dire. Un'intelligenza allora che non si fa più provocare dal reale, ma opera sul reale, cerca di controllarlo il reale, l'essere, ciò che esiste, ciò che è, cerca di dominarlo. E allora capite benissimo che concetti quali miglioramento, benessere, addirittura ibridazione tecnologica, sono un po' i termini dell'Agenda 2030, insomma, sono espressioni che conosciamo. Sono le premesse teoretiche che spingono l'uomo, ecco il postumanesimo, vuol dire dopo l'uomo, ad andare oltre il sé, ad andare oltre l'essere. Come vai oltre l'essere? Esercitando un dominio di potenza su sé medesimo. Ecco il transumanesimo. Ma vedremo che questo è possibile perché c'è la libertà negativa. Il postumanesimo è già alle origini della modernità. Quello che noi vediamo è semplicemente l'esplosione del paradigma della libertà negativa che si staglia all'inizio della modernità. Il postumanesimo quindi presuppone una evoluzione autodiretta dell'uomo che rinuncia a intelligere. Rinuncia sempre di più, gradualmente, progressivamente, affascinato dagli immutabili della scienza e della tecnica di severiniana memoria. Ma allora questa autoevoluzione, questa evoluzione autodiretta dell'uomo porta sempre di più ad affermare il primato della volontà sulla ragione. È come se la ragione venisse anestetizzata, venisse sempre di più obnubilata. E la volontà vuole il velle, ma la volontà che acquista il primato sulla ragione e quindi che non è più guidata dalla ragione, persegue qualunque scopo, qualunque fine, qualunque obiettivo. Porta a una qualsiasi direzione, anche la più tremenda, anche la più pericolosa, anche la più inumana. E l'emergenza sanitaria ce lo ha dimostrato con i provvedimenti non solo a livello interno, ma anche a livello di Unione Europea che sono stati adottati. Sospensione atipica dal lavoro, esclusione dalla retribuzione, da qualunque altro emolumento. Qualcosa ci ricordano queste cose, no? Queste espressioni. Una normativa peraltro priva di evidenza scientifica, ma che alla fine è andata a calpestare l'uomo. Ha introdotto una dimensione di inumanità nell'umano, nella vita dell'uomo, come è il mondo del lavoro, i rapporti sociali, i rapporti, le relazioni con gli altri. Allora il postumano deve abbandonare la visione tomistica, l'ente reale fatto di essenza, Cornelio Fabbro direbbe non esistenza, ma di atto d'essere. L'essenza è ciò per cui una cosa è quello che è, l'essenza è la natura non biologica, l'essenza è la quiditas, ciò che ci contraddistingue, ciò che ci rende unici. Ecco, la visione del postumano è una visione che contrasta con la prospettiva tomista e accoglie invece la dimensione sartiana, Sartre, il grande esistenzialista, uno dei grandi maestri del sospetto del secolo scorso, del Novecento, dove l'essenza non è tale in quanto essenza, ma acquista un significato in virtù dell'esistenza. Sartre stravolge il pensiero tomista, il realismo metafisico tomista. Ci sono tutte le premesse per il postumanesimo. All'essere, al reale, a ciò che è, si sostituisce, secondo il postumano, una nuova oggettività. Il postumano è un pensiero realistico, ma è un realismo, passatemi questa espressione, positivistico. C'è una nuova oggettività positiva, una nuova oggettività che non è in rerum natura, ma è posta dall'uomo attraverso l'evoluzione autodiretta della sua volontà che ha acquistato il primato sulla ragione e che è funzionale a quella visione antropologica decentrata e decostruita di cui dicevamo prima. Il postumano realizza quindi la perfetta sintesi tra il liberalismo e lo scientismo. Il sapere nel postumano deve liberarsi della verità. Deve liberarsi della verità dell'essere. Deve liberarsi di quella verità, perché quella verità è l'ostacolo alla libertà negativa, dove per libertà negativa intendo la autodeterminazione assoluta. L'aggettivo qualificativo assoluto deriva dal latino absolutum, senza vincoli. Ecco il liberalismo, il sapere si libera di qualcosa, si libera della verità, e quindi non ha più fine, ha qualunque fine. Si cade nel relativismo, ma il relativismo è l'anticamera del nichilismo. Nietzsche dirà nella Gaia scienza, che nulla rimane nelle mani dell'uomo, nulla. Ma è sintesi anche di scientismo. Perché? Perché il sapere che si è svincolato, si è liberato dalla verità, si è svincolato dall'ordine dell'essere, vuole dominare sull'essere, vuole dominare sulla verità. Crede di poter dominare sulla verità, salvo poi cadere in tutta una serie di aporie e di contraddizioni. Bacone, all'inizio della modernità, ce lo diceva, Bacone è un filosofo inglese che risente di tutta quella tradizione nominalistica, empiristica, no? Potere è sapere. Il sapere mi consente davvero un dominio sempre più totalizzante sulla realtà. Capite che allora in questo contesto la politica si riduce a enzima del fine, strumento per raggiungere qualunque fine voluto dall'autodeterminazione assoluta della persona, di qualunque fine si voglia perseguire. Ma deve garantire però ciò che a quel fine spinge. Perché si può raggiungere qualunque fine? Perché devi garantire il presupposto di fondo, le sovranità soggettive, i recinti monadici che la modernità, staccata dall'ordine naturale, ha costruito attorno all'uomo e lo ha imprigionato, lo ha imbrigliato. E allora capite benissimo che il presupposto della libertà negativa, cioè della libertà da parte dell'uomo di realizzare qualunque volontà, non la retta volontà, la volontà dell'uomo compus sui, ma qualunque volontà, è la condicio sine qua non del postumanesimo. È una libertà munieriana, Mounier, tutto il personalismo contemporaneo, è una libertà autocreativa, è quella libertà che si è infilata anche all'interno della Chiesa, soprattutto dopo il 1965. Dal 65 finisce il Concilio Ecumenico Vaticano II, inizierà poi la svolta sessantottina. Ma questa libertà muneriana, questa libertà autocreativa, ma non è forse una degradazione della libertà stessa? Non è un portare l'uomo in molti casi a ridursi a mera sopravvivenza, a mera istintualità? Allora, alla luce di queste considerazioni, capite molto bene come, dal mio punto di vista, il postumano segni una tappa intermedia. Una tappa intermedia che stiamo ampiamente superando verso il transumano, cioè verso la postmodernità. La postmodernità non accetta più la verità formale, la verità procedurale delle democrazie. Si spinge oltre, perché usa le istituzioni come mezzo tecnico, come strumento operativo per conseguire, attraverso la legge, la negoziazione e il patto il più fisiologicamente fluido, impalpabile, pronto a diventare gassoso, pronto ad evaporare. L'uomo è finalmente libero allora da ogni verità, da ogni regola, da ogni condizionamento. Harari, storico ebreo che insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme, dedicherà un libro all'Homo Deus, all'uomo Dio. E allora la giuridicità, e noi lo vediamo oggi, no? Con il traffico sempre più insaziabile dei nuovi diritti, perde ogni legittimità per assurgere definitivamente a legalità. Questo c'è già nel postumano, nel transumano c'è quell'avverbio in più, quel definitivamente, che segna allora la fine della transizione. Amici, Massimo ha chiamato questa confederazione Triari la terza e ultima linea dell'esercito romano. Allora siamo rimasti noi per gridare qui, oggi, non solo nell'hic et nunc, nel qui e ora, ma domani e sempre, che noi abbiamo una via di salvezza. Noi abbiamo una strada, c'è la pars construens. Ritornare all'ordine. Ritornare all'ordine naturale, ritornare a quella ontologia aristotelico-tomista, ritornare alla ragione contemplativa, che poi deve farsi pensiero e azione, che poi deve tradursi anche in una ragione pratica. L'ordine dell'essere di Tommaso non è un ordine statico e non toglie la libertà all'uomo, è un ordine dinamico, è un ordine libero. Ma è una libertà che non può essere assoluta, perché la libertà assoluta crea caos, crea confusione. Pensate a un campo di calcio, se io non ho le linee che delimitano il campo di calcio, io non so quando la palla esce, quel campo diventa sterminato, indefinito. L'ordine tomista stabilisce invece il perimetro della natura dell'uomo. Negarlo è violenza della volontà contro la ragione, è aprire le porte alla disumanità. E ancora una volta ricordo come l'emergenza sanitaria, la pseudo-emergenza sanitaria, ha portato tutto questo. Lo abbiamo già sperimentato nella nostra pelle. Tante persone, purtroppo, ahimè, lo hanno sperimentato. Oggi la filosofia analitica, il linguaggio, mi viene in mente l'ultimo Wittgenstein, il Wittgenstein delle ricerche filosofiche, quest'opera pubblicata nel 1953, pubblicata postuma, dice, beh, ma è facile parlare di un ordine tomista all'interno di un determinato universo linguistico, che è quello, bene o male, europeo, dove ci sono dei criteri che valgono per quel contesto. Ma io di questo relativismo dei contestualisti non me ne faccio nulla. Perché proprio la natura dell'uomo, la sua dignità, funge essa stessa da metacriterio di giudizio di valore. La dignità dell'uomo, la sua sacralità è tale indipendentemente dal contesto di riferimento. Pensate ad esempio in come in altri ordinamenti diversi da quelli dell'Europa continentale viene sanzionato ad esempio l'omicidio. Quindi c'è un concetto di natura che funge da criterio, da metacriterio, che ci porta a respingere le obiezioni della filosofia analitica e della filosofia del linguaggio contemporanea, per cui l'ordine a cui noi ci richiamiamo vale solo ed unicamente all'interno di un contesto ben preciso e ben determinato. Allora torniamo a quell'ordine, perché è il solo ordine esistente, quell'ordine che ha colpito a morte il liberalismo, che ha colpito a morte il miscuglio di nominalismo e teologismo ed empirismo, proprio della tarda scolastica, che ha colpito a morte l'assolutismo e anche lo stesso protestantesimo. E mi avvio davvero alla conclusione, perché non voglio, in qualche modo, non voglio tediarvi. Allora, noi siamo chiamati a difenderlo questo ordine. Noi siamo chiamati a difenderlo. Ma a difenderlo con una consapevolezza, e lo dico prima di tutto a me stesso, perché forse nemmeno io E nemmeno noi siamo perfettamente, pienamente, lo sappiamo, ma non ne siamo consapevoli. Quindi faccio un rimprovero a me stesso. Dobbiamo difenderlo nella certezza che noi abbiamo già vinto in quell'uomo, vero Dio e vero uomo, morto sulla croce. Ha già vinto. Certo che vediamo il male, certo che vediamo il dolore, la sofferenza, ma è un esercito sconfitto che sta arretrando e che purtroppo causa distruzione. L'esercito sconfitto causa distruzione, ma noi abbiamo già vinto. Ecco quella certezza che tu dicevi prima, no? Nell'intermezzo. Noi abbiamo già vinto. L'Apostolo Paolo, e davvero chiudo, nella lettera agli abitanti di Filippi lo dice, andate a vedere il passo della lettera ai Filippesi. Io tutto posso in colui che mi dà la forza, tutto. Non ci separerà nulla da quell'amore, nulla. Certo abbiamo le nostre fragilità, certo abbiamo le nostre paure. Le ha avute anche Cristo quelle paure, le ha avute anche Lui, che era senza peccato. Non possiamo averle noi? Ma dobbiamo guardarci intorno, no, come un esercito, come la terza linea dell'esercito. Guardarci, farci coraggio, spalla, nell'ambito ciascuno dei propri talenti, delle proprie competenze, dei propri volti, essere certi che tutto possiamo, tutto, non ci manca nulla. Dobbiamo solamente acquisirne la consapevolezza. Grazie a tutti.